Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 2. Oggi è il 23 ottobre 2025 e vi ricordo che Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Questa sera a raccontarvi qualcosa riguardo il panorama astronautico e quello che succede ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, e con me da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero.
E da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Se volete interagire con noi, con i social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch, potete farlo tranquillamente. Oppure, se ci state ascoltando in differita, potete mandarci un messaggio con tutti gli altri social in cui siamo presenti, o anche banalmente con una semplice email. Ci trovate a info@isa.it. E comunque tutti i riferimenti li trovate in giro per i nostri social. Bene, partiamo con la puntata di questa sera. Questa sera, se ci state ascoltando in diretta, e comincio io. Io la settimana scorsa vi avevo parlato di qualcosa di molto molto concreto. Invece questa sera vado proprio fuori dalla mia comfort zone, perché vi vado a raccontare una specie di intrigo di palazzo, o meglio, un intrigo all'ombra del VAB, così abbiamo anche il titolo dell'episodio. No, vabbè, a parte gli scherzi, proverò a raccontarvi probabilmente di una vicenda di cui state leggendo molto in questi giorni. Però per spiegarvi quello che è successo facciamo un breve recap. Quindi Donald Trump è stato eletto presidente degli Stati Uniti, e come accade sempre quando c'è l'elezione di un nuovo presidente, di conseguenza c'è anche di solito un cambio per quanto riguarda la figura dell'amministratore di NASA, che più o meno deve essere allineato alle esigenze del presidente che è arrivato in carica. E per le nomine si era iniziato a vociferare la voce di Jared Isaacman, quindi eravamo tutti molto contenti. Jared lo conoscete, è un imprenditore privato che però è molto affezionato anche allo spazio, e grazie alla sua, anche al suo budget, al suo patrimonio, è riuscito comunque a interfacciarsi con SpaceX, è riuscito a portare avanti ben addirittura due missioni con delle Crew Dragon, in entrambe era presente come comandante degli equipaggi delle Crew Dragon. Stiamo parlando di Inspiration 4 e di Polaris Dawn, dove addirittura ha fatto una breve uscita dal portello della Dragon, almeno fino a metà del corpo, quindi ha fatto per la prima volta un'attività extraveicolare fatta totalmente da un privato, quindi assolutamente un uomo sul pezzo. E se leggete anche quello che scrive, anche mi sembra una persona abbastanza moderata e insomma si capisce abbastanza bene il suo carattere, quindi di fatto la maggior parte degli appassionati di spazio ce lo vedevano bene questa figura come amministratore NASA, anche nonostante il periodo comunque di vacche magre che sta investendo la NASA, comunque in generale il panorama spaziale statunitense, potrebbe portare una ventata di aria fresca e magari insomma regalarci qualche sorpresa. Quindi ha iniziato tutto l'iter per avvicinarsi a questo ruolo, addirittura ha fatto anche le presentazioni al congresso, come si fa sempre quando si deve nominare un nuovo amministratore NASA, in cui il candidato spiega quello che vuole fare, una specie di dichiarazione di intenti al congresso, che comunque ha l'ultima parola. Sembrava cosa fatta, ma purtroppo Trump di fatto l'ha stoppato, l'ha silurato. Era lo stesso periodo in cui Trump aveva rotto i rapporti con Musk, quindi c'erano questi batti e ribatti sui social anche tra Trump e Musk. Quindi Jared di fatto allineato con spinto molto da Musk, Trump ha deciso di tagliare, non lo sappiamo se per ripicca o ripeto non lo so di preciso. Questi intrallazzi politici mi mettono sempre un po' in difficoltà, fatto sta che è stato messo alla porta. Però ad oggi non abbiamo ancora un amministratore NASA. Però cosa ha fatto Trump? Nel frattempo ha nominato ad interim, quindi temporaneamente, Sean Duffy. Sean Duffy è un senatore che è già attualmente in carica come segretario del Ministero dei Trasporti. Quindi era già, diciamo, nell'entourage di Trump e Trump ha deciso di affidargli anche le redini di NASA temporaneamente fin quando non si trovi un benedetto amministratore ufficiale in pianta stabile. Teoricamente Sean all'inizio sembrava non essere particolarmente interessato anche a questa posizione e quindi era partito facendo il minimo indispensabile per di quello che gli competeva in questa carica. Poi tra l'altro è arrivato nel mentre anche il budget federale per i prossimi anni e quindi ha dovuto fronteggiare il problema dei tagli che ci sono alla NASA in questo periodo ed è veramente un'ecatombe. Però passava il tempo e Sean in realtà sembra adesso, io leggo quello che un po' dicono gli esperti, sembrava abbastanza a suo agio in questa posizione, anzi sembra deciso a mantenere questo ruolo, anche perché passando giorno dopo giorno, ad esempio lui si fa vedere molto in televisione negli Stati Uniti, cosa che normalmente un amministratore di NASA non fa, e ovviamente cerca di manifestare le sue linee guida un po' in accordo a quello che per compiacere un po' Trump, quindi diciamo rimanere assolutamente in linea col presidente e cercare di insomma in tutti i modi di portarsi le grazie del presidente dalla sua parte. L'ultima sparata, che è quella di cui si sta parlando in questi giorni, è proprio un'uscita televisiva di Sean in cui di fatto annuncia che vuole riaprire i bandi di contratto per quanto riguarda il lander di Artemis 3. Perché stiamo parlando di lander di Artemis 3? Vabbè, se volete lo tolgo, ovvero così sei tranquillo, infatti qua è tutto sballato. Cosa succede? Che noi sappiamo che la prossima missione Artemis 2 finalmente sarà la prima missione in cui un equipaggio finalmente rimette piede fuori dall'orbita bassa terrestre, però non è previsto l'allunaggio, cosa che invece sarebbe prevista per Artemis 3. Però ad oggi non abbiamo tutte le infrastrutture per fare atterrare di nuovo gli esseri umani sulla Luna. Abbiamo sì Orion, si sta testando Orion, che è la capsula che può portare uomini verso l'orbita lunare e rientrare e riportarli a terra, però ci manca il pezzo, quello che era il LEM nelle missioni Apollo, ci manca insomma l'oggetto, il veicolo che dall'orbita lunare possa atterrare e ripartire e rifare il percorso all'inverso. NASA durante questi anni in cui prima doveva essere tutta una cosa interna al programma SLS si è resa conto che non ci riusciva, quindi ha aperto un bando per insomma avere la proposta almeno in tempi più rapidi possibili, almeno per la missione Artemis 3, che sarebbe stata la prima a avere l'allunaggio, e il bando è stato vinto da SpaceX, che aveva presentato di fatto l'HLS, cioè la Starship versione atterraggio lunare. Solo che in questi ultimi paio d'anni, l'avete visto anche voi con i test di Starship, è sotto gli occhi di tutti che soprattutto con le battute d'arresto che ha avuto Ship Block 2, ci sono dei ritardi. Quindi Sean Duffy ha fatto molta leva su questa cosa, sui ritardi palesi di SpaceX, e che quindi con anche il fatto che invece la Cina sta procedendo nel suo progetto di insomma arrivare sulla Luna con col programma Chang'e in maniera lenta ma inesorabile, e il programma in questo momento cinese ha come obiettivo di riuscire a sbarcare entro il 2030, se in queste condizioni, probabilmente con l'HLS di SpaceX, non si riuscirebbe a, ad atterrare prima dei cinesi. E questo è un problema per Duffy per due motivi. Uno, insomma, far arrivare la Cina prima degli americani chiaramente sarebbe motivo così di smacco, di orgoglio nazionale, ma soprattutto, visto che il mandato di Trump finirebbe nel 2029, riuscire a piazzare un uomo sulla Luna di nuovo con, insomma, il presidente Trump in carica sarebbe un motivo ancora di più per, insomma, attirarsi le grazie di Trump. Quindi vuole in tutti i modi possibili riuscire a garantire, avere più garanzie possibili di riuscire a fare questa cosa. Quindi riaprendo il bando, di fatto avrebbe delle, si verrebbero a creare più opzioni, quindi si aumenterebbe di fatto la possibilità di ritornare sulla Luna per gli americani entro questa deadline. Chiaramente Elon Musk non l'ha presa bene di queste dichiarazioni, è partito a insultarlo chiamandolo Elon Dummy, scusate, Sean Dummy, oppure dicendo su Twitter ma bisognerebbe che le persone che dirigono la NASA avessero almeno un quoziente intellettivo con più di due cifre. Insomma, queste, insomma, lo sapete, quando Elon parte su X è un fiume in piena. Ma a parte queste buttad, ovviamente Elon dice ma come, comunque SpaceX è una realtà solida, se non ci fossimo stati noi saremmo ancora a chiedere un passaggio alle Soyuz per andare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Chiunque nella storia dell'astronautica, comunque i ritardi sono fisiologici, cosa pensa questo che se rivitalizza dei contratti in questo momento che di fatto la concorrenza non ha niente di pronto, cosa pensa che questi siano già pronti mentre noi siamo già comunque in fase avanzata con Starship, e tutte queste cose che insomma ci stanno. E quindi anche il web si è spaccato in due, ci sono il team pro Sean Duffy e il team pro Musk / Isaacman. Ma la cosa interessante è che in tutto questo marasma, di fatto, proprio Jared Isaacman, che era stato messo in panchina, sappiamo che sta avendo dei colloqui con Trump. Quindi di fatto c'è qualcuno alla Casa Bianca, che non è solamente Musk, che però dice guarda Donald che questa persona potrebbe essere adatta a questo ruolo. Quindi questi colloqui lasciano pensare che forse uno spiraglio per Jared possa ancora esserci. Certo è molto complicato capirlo in questa fase, soprattutto dopo che c'è stata questa buttade e questo batti ribatti proprio di questa settimana. Stiamo parlando di due giorni fa in cui c'è stato Musk che si è arrabbiato palesemente su X e ha dato addosso a Sean Duffy. Altra cosa interessante di Sean Duffy, proprio per farvi capire che probabilmente è interessato in questo momento ad avere il controllo sulla NASA, è che da alcune dichiarazioni potrebbe sembrare che uno delle possibili scappatoie di Duffy per poter, insomma, fortificare la sua posizione sarebbe quella di accorpare la NASA al Ministero dei Trasporti, che sarebbe secondo lui una mossa per ridurre i costi e insomma riuscire a ottimizzare le spese federali. Però nel contempo, accorpando la NASA nel Ministero dei Trasporti, lui è il segretario dei trasporti, quindi di fatto sarebbe sua supervisione mettere uno suo uomo di fiducia a dirigere la NASA, quindi di fatto avere il controllo lui stesso. E ovviamente anche questo, dice, ha fatto un po' stupire la comunità di appassionati, non come, come NASA è sempre stata una realtà indipendente, sarebbe la morte sua andare sotto il Ministero dei Trasporti, anche alla luce di tutte le difficoltà che, vi ripeto, ci sono in questo momento. C'è lo shutdown, i licenziamenti, i pensionamenti anticipati, e questo sarebbe veramente forse ancora peggio per tutte le persone che lavorano a NASA. Quali sono le alternative che potrebbero esserci a disposizione di NASA per poter riuscire a mandare un equipaggio a terra con Artemis 3? Beh, allora abbiamo HLS, che lo vedete nella foto, quindi questa Starship con questa livrea completamente bianca, con un ascensore che permette agli astronauti che sono dentro la parte alta di Starship e quindi devono in qualche modo scendere, quindi ci sarebbe questo ascensore che gli permette di andare di scendere in superficie. Starship, che vedete nella fotografia, non ha le ali come hanno le ship che stanno facendo i test in questi ultimi giorni, perché questa versione di Starship non è non deve rientrare in atmosfera terrestre, ripeto, deve semplicemente fare da spola tra l'orbita lunare e la superficie lunare, quindi non ha bisogno di superfici aerodinamiche, non c'è atmosfera sulla Luna, quindi è semplicemente un atterraggio, un decollo propulso che gestirebbe semplicemente senza scudo termico e semplicemente coi suoi motori Raptor. La seconda candidata, che è già in lizza però per le missioni Artemis successive, sarebbe il lander di Blue Origin, e in questa versione, che è la sua versione che ha passato, diciamo, le varie fasi del contratto, questa versione Mark II del lander di Blue Origin, e che probabilmente, cioè, ad oggi era prevista vederla utilizzata da Artemis 5, direi, quando anche SLS sarebbe pronto nella versione Block 2, quindi più potente, in grado di portare sia Orion che un lander integrato, in questo caso questo. Però c'è un problema, che questa versione del lander di Blue Origin necessiterebbe, esattamente come Starship, che il problema più grosso di Starship, che non è pronta, non è tanto il fatto che vediamo che Ship nei voli di test ha dei problemi allo scudo termico che si danneggia molto, quindi non è detto che possa sopportare possa essere certificata per un viaggio umano. L'ho detto prima, sarebbe solamente utile per trasferire gli astronauti dall'orbita lunare alla superficie lunare, quindi lo scudo termico di fatto non c'è, non sarebbe un problema. Il problema è che l'architettura per rendere possibile un atterraggio con HLS ha bisogno di una cosa fondamentale, che è il rifornimento in orbita, ed è questo che non è ancora stato assolutamente provato con efficacia da SpaceX, e non essendoci ancora la prova, la certezza che come abbia pensato SpaceX di fare questa manovra sia possibile, quindi non si possa mettere in campo HLS. Infatti, se avete visto qualche foto in giro del Block 3 di Ship, spuntano per la prima volta questi due grossi condotti, ma ne avremo modo di parlare, che saranno proprio per effettuare i rifornimenti in orbita, che sarà, a parte l'annoso problema dello scudo termico, sarà una delle tecnologie importanti che SpaceX dovrà verificare coi prossimi voli di flight test. Dicevo, ma Blue Origin, anche questo lander versione MK2, per funzionare ha bisogno anche lui di questa tecnologia di rifornimento in orbita, e quindi siamo da capo a piedi. Aggiungiamo che Blue Origin attualmente non ha ancora dimostrato effettivamente di portare del carico utile in orbita. Ok, abbiamo il New Glenn, ha fatto un lancio, però ha fatto solamente il lancio inaugurale, ha portato un carico, per adesso era un dimostratore tecnologico, non era un carico utile vero e proprio, quindi dobbiamo aspettare anche che effettivamente dimostriamo che il New Glenn funzioni bene. Il volo è andato tutto sommato bene, per carità, però dobbiamo verificare che riesca a portare anche qualche carico operativo. Quindi abbiamo detto che anche questa tecnologia ha bisogno, come prerequisito, del rifornimento in orbita. Ci sarebbe la versione MK1 del lander Blue Origin, che è questa che vedete, che però era, per come è studiata, per come è stata presentata oggi, per come la vediamo sul sito di Blue Origin, è solamente un dimostratore tecnologico senza equipaggio. Praticamente era un pathfinder che Blue Origin vorrebbe utilizzare per, insomma, testare la tecnologia che poi dopo installeranno sulla versione MK2, come spesso siamo abituati a vedere con le missioni spaziali. Cosa vorrebbero fare? Vorrebbero vedete che è poco più grande di un LEM di Apollo, il Blue Moon MK1, mentre invece il Blue Moon MK2 è molto più grande. Si vorrebbe convertire questo Blue Moon MK1 per poter anche ospitare un equipaggio. È stato detto con molta nonchalance da Duffy o da chi sta proponendo le alternative, però cioè, noi che siamo un attimo appassionati, un attimo, non è proprio così banale trasformare un veicolo già magari in fase avanzata di sviluppo da unmanned a manned, cioè è proprio un livello molto, non è una piccola difficoltà, ma sì, dai, mettiamoci una cabina pressurizzata e siamo a posto. Cioè, ci sono tutta una serie di requisiti che presuppongono anche qui investimenti, tempo, ma allora siamo sicuri che fare tutte queste cose potremmo veramente guadagnare più tempo rispetto alle altre soluzioni? Ed è quello che si sta discutendo in questo momento. Ma soprattutto una cosa importante è che se usassimo un Blue Moon MK1, eventualmente refitted, in modo che possa ospitare un equipaggio, quello che vedremo nella prima missione di allunaggio sarebbe praticamente la fotocopia di quello che si faceva con una missione Apollo, cioè un atterraggio, una sortita, un'uscita degli astronauti di breve durata e un ritorno a terra. Quanto abbiamo rotto le scatole dicendo: ma no, ma il programma Artemis, una delle cose importanti che voglio fare, non è la toccata e fuga che l'hanno già fatta, è insomma iniziare a colonizzare una base permanente sulla superficie lunare. Quindi si tratterebbe veramente soltanto, dico soltanto tra virgolette perché capisco che sia una questione d'orgoglio, riuscire ad arrivare prima della Cina ancora sul suolo lunare. Un altro progetto che potrebbe essere riattivato con questo nuovo contratto è una soluzione di Lockheed Martin che a detta, o almeno da indiscrezioni, sembra che Lockheed Martin, nonostante il contratto fosse stato chiuso a favore di SpaceX e che comunque per i voli successivi il Blue Moon di Blue Origin fosse anche questo il più gettonato, quindi Lockheed Martin era stata tagliata fuori già da mo'. In realtà Lockheed Martin abbia continuato a sviluppare un suo sistema di landing, di lander per la Luna, quindi loro sarebbero anche pronti a presentare un'eventuale proposta per essere chiamati in causa e riuscire a accaparrarsi magari questa nuova opportunità per NASA. Tutto molto bello, tutto molto promettente, però in tutta questa equazione c'è un'altra cosa importante che magari nessuno nomina oppure è stata nominata solo in secondo piano e sono le tute, perché noi qui stiamo facendo, ci stiamo chiedendo, ah che bello, costruiamo un lander, però bisogna che anche le tute spaziali siano pronte, che non è una muta da sub che usano gli astronauti, è di fatto una seconda astronave, una seconda mini astronave che utilizzano per uscire sul suolo lunare e non è una banalità svilupparla. Sappiamo che NASA ha dato di fatto il contratto definitivo per le tute spaziali ad Axiom. Le tute Axiom le abbiamo viste solamente recentemente, le prime due tute complete utilizzate dentro alla piscina dell'NBL a Houston. Quindi, ok, il progetto sta procedendo, però da qui a dire: ma saremo pronti con le tute spaziali, queste tute certificate operative per entro il 2030, entro 5 anni di fatto? Beh, non lo sappiamo, quindi anche Axiom è sotto pressione perché dovrà spingere sull'acceleratore per poter, insomma, fornire gli astronauti di tutta la tecnologia che eventualmente servirà per sbarcare. Questo è quello che abbiamo sul piatto e c'è da capire, appunto, come vi dicevo prima, se tra le varie forze in causa magari potrà emergere il buon senso di dire: ok, ma cosa stiamo a correre a fare? Un attimo, ridimensioniamoci, magari manteniamo il nostro focus su riuscire a fare magari un lander più grande, più performante per iniziare a colonizzare la Luna in maniera pseudo permanente. E pazienza se i cinesi ritornano prima di loro, sono comunque arrivati dopo gli americani, però purtroppo capisco che per Trump, soprattutto conoscendo il soggetto, sia anche una questione d'orgoglio dire tra le varie cose che sta facendo, ma perché quando ci sono stato io ho fatto tornare gli astronauti sulla Luna. Bene, non stavo leggendo la chat, mi stanno infamando o cosa?
No, non ti stanno infamando, anzi erano tutti infervorati per questa news, non per la news, per la vicenda, insomma, quello che sta succedendo alla NASA.
E parlando di progetti che insomma purtroppo sì, mica tanto bene, c'è
il
Dream Chaser.
Non è che porto tante grandi belle notizie nemmeno io, Però volevo prendere l'occasione che la NASA il mese scorso aveva parlato del Dream Chaser, aveva fatto un annuncio sul Dream Chaser, e volevo prendere l'occasione per parlare un po', per tornare un attimo a fare un recap di questo Dream Chaser, cos'è, dove siamo arrivati, perché è da un po' che non ne sentiamo parlare. L'annuncio non è dei migliori. La NASA il mese scorso ha detto che nel primo volo del Dream Chaser non attraccherà alla Stazione Spaziale Internazionale, ma molto probabilmente farà un volo libero. Allora, questo Dream Chaser cos'è e da dove arriva? Arriva dal 2004, quando un'azienda statunitense, la Space Dev, in realtà resuscita un progetto della NASA degli anni 90 che si chiamava HL-20 Space Plane, spazio plano HL-20, e quindi lo resuscita e inizia lo sviluppo di questo Dream Chaser, appunto. 4 anni dopo, questa azienda, la Space Dev, viene acquisita dalla Sierra Nevada. E con questo progetto del Dream Chaser, la Sierra Nevada si accaparra un bel po' di soldini dalla NASA, 362 milioni, per lavorare su un sistema di trasporto per equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Allora lavorano su questo Dream Chaser. Nel 2014 Sierra Nevada lo propone come sistema di trasporto per equipaggio insieme allo Starliner della Boeing e la Dragon di SpaceX. Sappiamo come è andata a finire, cioè la NASA ha scelto lo Starliner e la Dragon e non ha scelto il Dream Chaser. Ma Sierra Nevada non si dà per vinta e continua a sviluppare la versione cargo, il Dream Chaser cargo. Quindi 2 anni dopo lo propone per un altro bando della NASA, il Cargo Resupply Service 2, quindi quello, il CRS-2, praticamente quello che sta andando in onda ancora adesso. E NASA la sceglie insieme alla Dragon di SpaceX e alla Cygnus di Northrop Grumman. Ad ognuno la NASA dà 7 voli come inizio, diciamo, conferisce 7 voli ad ognuno di questi player, e la Sierra Nevada ha questo boost di fiducia e quindi inizia a lavorare bene su questo Dream Chaser, tant'è che già subito l'anno dopo, nel 2017, fa un grande passo avanti perché fa una dimostrazione di atterraggio con un articolo di test che atterra allo stesso modo degli shuttle e quindi dimostra la capacità di planata, la capacità di atterraggio, insomma supercarica. All'epoca, nel 2017, la prima missione verso la stazione spaziale doveva essere nel 2021. Arriva il 2021, la Sierra Nevada Corporation crea una sezione apposita della propria azienda, la chiama Sierra Space, proprio per lavorare sul Dream Chaser. Da lì in poi i tempi iniziano ad allungarsi. La prima missione comincia a spostarsi, non è più nel 2021, è nel 2022, no, nel 2023, no, nel 2024... Arriva l'inizio del 2024, la Sierra Space finalmente mostra il primo prototipo Tenacity con il suo Shooting Star, che è il modulo cargo, che sta facendo dei test in Ohio. Bene, quindi abbiamo già il primo prototipo di volo, perfetto. A maggio dello stesso anno arriva Tenacity al KSC per prepararlo al volo, quindi ok, bon, ci siamo. E il primo volo verso la stazione spaziale si sposta al 2025, quindi già siamo slittati a quest'anno. Nel frattempo la NASA a novembre del 2024 estende il contratto a tutti e 3 i fornitori, quindi la Sierra Space, SpaceX e la Northrop Grumman, fino a dicembre del 2030. problema è che di Sierra Space non si sente più parlare. SpaceX, siamo alla missione SPX-33, della Northrop Grumman con la Cygnus siamo alla missione NG-23. E Sierra Space, che fine ha fatto? Non se ne sente più parlare fino ad agosto di quest'anno, quando lancia Crew 11. Lancia Crew 11, fanno la conferenza post-volo e Dana Weigl, che è la program manager della stazione spaziale, probabilmente su domanda di qualcuno del pubblico, di qualche giornalista, dice: ma come ha messo il Dream Chaser? Allora dice: guarda, adesso in questo momento siamo nelle fasi di certificazione del software, che sarebbero tutti i test del software simulando dal decollo all'atterraggio tutto quello che c'è in mezzo, il software cosa deve fare e come si comporta. E poi dobbiamo certificare i sistemi di propulsione. E questa è una cosa che non ci piace, perché ci ricorda cosa è successo allo Starliner e perché è uno dei punti che ha messo NASA nel comunicato del mese scorso, in cui diceva: ah no, il Dream Chaser, no, mi sa che non lo facciamo attraccare alla stazione spaziale. E quindi torniamo su questo sistema di propulsione. Adesso, il sistema di propulsione del Dream Chaser è diverso da quello dello Starliner. Il Dream Chaser ha 24 thruster con tre potenze, possono lavorare su tre potenze, diciamo la bassa, la media e quella full thrust, l'alta. Le due inferiori, la bassa e la media, utilizzano come propellente perossido di idrogeno, mentre la full thrust ha bisogno anche dell'aggiunta di RP1, che è il solito cherosene per i razzi, per i jet, per i razzi. Ed è, sembra, insomma, un buon sistema, soprattutto è un sistema, tra virgolette, green, nel senso che non c'è idrazina, non ci sono ipergolici e il Dream Chaser comunque tornerà atterrando su una pista e quindi è subito approcciabile dai tecnici, che non devono essere in una tuta per hazmat, per materiali pericolosi, possono andarci con abbigliamento normale, possono avvicinarsi immediatamente senza dover andare lì a fare tutti i test del caso, insomma, quindi sembra un buon sistema di propulsione. Tornando alla notizia, c'è da dire che il Dream Chaser non avrebbe fatto docking alla stazione spaziale, quindi non avrebbe usato i suoi propulsori nelle vicinanze della stazione spaziale, ma avrebbe fatto berthing, cioè col Canadarm, che a un certo punto lo avrebbe aggrappato, preso il Dream Chaser.
Agguantato.
Agguantato, avrebbe, il Dream Chaser avrebbe avuto i motori spenti e quindi il Canadarm lo avrebbe agganciato alla stazione spaziale senza problemi. Invece adesso stanno pensando due opzioni in realtà: quella di farlo avvicinare alla stazione spaziale con i propri motori, avvicinare, prendetelo con le pinze, cioè ad una debita distanza, e poi farlo tornare indietro. Oppure appunto quella del free flight, senza neanche più considerare la stazione spaziale. Un altro punto che ci fa un po', cioè non storcere il naso, ma pensare male, diciamo, è che NASA ha anche sciolto il contratto dei 7 voli. È anche vero che ormai, voglio dire, Sierra Space aveva i 7 voli insieme a SpaceX e insieme a Northrop Grumman. Adesso SpaceX ha il 33esimo volo, Northrop Grumman il 23esimo. Se Sierra Space non è ancora riuscita a fare i primi voli, insomma, quindi NASA ha deciso di sciogliere questo obbligo. E in più NASA ha anche detto: ma sì, potremmo richiedere dei voli di rifornimento al Dream Chaser verso la stazione spaziale nel caso in cui in futuro ne avessimo bisogno. E quindi un sacco di frasi ipotetiche, un sacco di forse, di se, di ma, ed è molto probabile che il Dream Chaser non vedrà mai la stazione spaziale internazionale. Non so sinceramente se questo dipenda dal fatto che effettivamente c'è un problema al sistema di propulsione del Dream Chaser e, essendo una ditta privata, non vogliono divulgarlo, non sappiamo i dettagli, non si sa niente perché magari non si vuole fare la figura di Boeing, che però invece è stata comunque trasparente, o se semplicemente NASA ha, dopo aver appunto passato la scottatura, lo scotto della figuraccia di Boeing, abbia semplicemente paura di far avvicinare un veicolo nuovo non testato alla stazione spaziale, visto che la stazione spaziale nel 2030 teoricamente dovrebbe venire deorbitata, non manca tanto, e ha già il backup ha già la ridondanza perché ci sono le Dragon, ci sono le Cygnus, e quindi magari semplicemente non si fida in questo momento, dice non vale la pena, insomma, rischiare di farsi avvicinare con un nuovo veicolo non testato. Quindi non lo so sinceramente qual è il vero motivo di questa decisione. Sierra Space l'ha presa sportivamente, anche perché insomma ormai è da qualche anno che non riesce a farlo funzionare questo Dream Chaser, quindi non poteva fare altrimenti. E annusando già un po' la situazione, aveva già cambiato rotta, no, nel senso che è andata anche verso un'altra direzione, che è la direzione dell'esercito, della direzione del militare, insomma, si sta avvicinando al settore della difesa, sta cercando di fare dei contratti con il settore della difesa. Infatti adesso sta pubblicizzando il Dream Chaser in maniera un po' diversa, perché sta puntando sulla flessibilità del Dream Chaser, sul fatto che può avere diversi profili di missione, può combattere minacce emergenti alla sicurezza nazionale, può allinearsi alle nuove priorità di difesa, quindi insomma lo sta un po' pubblicizzando come un possibile mezzo militare. Però potrebbe volendo avere ancora gioco dal punto di vista commerciale, perché non esiste solo l'ISS, cioè al momento sì, c'è l'ISS e poi c'è la stazione spaziale cinese, ma nel futuro, speriamo medio, breve medio, speriamo, dovrebbero esserci anche le stazioni spaziali private. Il problema è che se tu vai con un tuo mezzo ancora non testato verso una stazione spaziale privata è un rischio, perché uno ti accetta se il tuo mezzo è affidabile, è già testato, è già, ha un costo anche relativamente basso, e invece il Dream Chaser ha zero. Quindi quello che potrebbe fare Sierra Space è utilizzarlo con Orbital Reef, che è la sua stazione spaziale privata. Se facesse, giocasse in questo modo, potrebbe un po' giocare come ha fatto Elon con i Falcon 9 e gli Starlink, che era tutta roba sua, quindi può testare relativamente tutto quello che vuole, prendiamolo con le pinze, e giocarsela sulla propria pelle. E quindi la Stazione Spaziale Orbital Reef di Sierra Space, il Dream Chaser di Sierra Space. Ovvio che se lo deve fare quando non ci sono gli astronauti, mi raccomando, e è comunque un rischio perché finché sono i satelliti Starlink, insomma, c'ha la produzione di massa Elon, quindi ne perdi 10, ne perdi 100, rientrano in atmosfera, non creano danni, ok. Un Dream Chaser che insomma se ne sente parlare da una vita e dovrebbe portare equipaggio verso una stazione spaziale. Quello avrebbe più impatto se qualcosa dovesse mai andare storto. Tanto più che Orbital Reef, a che punto è? Non è che anche di questa se ne senta parlare un granché. Ad aprile hanno mostrato una notizia, insomma, che hanno fatto un test si chiama Human in the Loop, cioè hanno inserito l'essere umano nel loop, nel giro, che vuol dire che semplicemente hanno simulato una giornata tipo di astronauti all'interno di un mock-up di Orbital Reef. Però più di lì non si sa la vera Orbital Reef a che punto è quella che dovrebbe volare. Adesso Sierra Space per il Dream Chaser punta al 2026 per il debutto, però anche lì sembra una data un po' buttata un po' così, nel senso di dire non è dopodomani, non è fra 4 anni, è nel medio, breve, medio termine. E quindi non è chiarissimo, insomma. E in più c'è anche da vedere la disponibilità del lanciatore, perché allora lì di mezzo entra o rientra il Ministero della Difesa. Perché? Perché come gli unici razzi certificati per mandare satelliti del Ministero della Difesa sono il Falcon 9 e il Falcon Heavy. Ci sarà, come diceva Ricky, il New Glenn in futuro, però appunto ha fatto solo un volo e quindi per il Pentagono deve fare almeno un altro test di volo, e il Vulcan di ULA. Il Dream Chaser volerebbe con il Vulcan della United Launch Alliance, però col fatto che adesso il Vulcan ha fatto già aveva fatto il debutto 2 anni fa, era andato bene, se non sbaglio. Ha lanciato il suo primo satellite per la difesa quest'anno ad agosto, se non ricordo male, ed è andato bene questo volo, quindi inizia ad avere un'agenda che comincia a riempirsi e il Ministero della Difesa è, non dico che abbia la priorità, però è parecchio importante. Adesso il Vulcan, se vedete nell'agenda, ha voli per satelliti GPS. Per una costellazione di tracciamento dei missili, il Project Kuiper di Amazon, quindi insomma ha un po' di voli in futuro. Bisognerà trovare un posto anche per il Dream Chaser. Vuoi che non si trovi? Insomma, dai, per il Dream Chaser si trova un posto. Ecco, quindi questo è quanto la situazione del Dream Chaser e di Sierra Space ad oggi, e a questo punto speriamo di avere migliori notizie. Per il 2026, ci vogliamo credere, ci vogliamo credere.
Crediamoci.
Crediamoci.
Bene, grazie, vero? Interessante anche questo approfondimento del Dream Chaser, che è un peccato perché era nato veramente come un oggetto carino, poi sempre più ridimensionato, sempre più ridimensionato. Speriamo che in qualche modo lo riescano a salvare, oppure se lo prendono i militari, così i militari avranno l'X-37 e il Dream Chaser, saranno i due spazioplanini, droni per loro, e quindi si caratterizzeranno anche per questo. Siamo arrivati a metà dell'episodio, ne approfittiamo per ringraziare gli articolisti di Astronauti News, perché il nostro sito, il nostro portale di notizie è Astronauti News, dove prendiamo sia spunti per il podcast, ma dove potete trovare delle informazioni in formato più tradizionale, con un sito web, se magari non siete abituati ad ascoltare un podcast o non avete il tempo di consultare forum astronautico. Andate su Astronauti News, magari abbonatevi anche al feed RSS, così avete le notizie comode da leggere col vostro aggregatore preferito. Se ci volete aiutare, noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, quindi non prendiamo assolutamente niente da pubblicità, da inserzioni pubblicitarie, non monetizziamo i nostri contenuti. Quello che ci interessa è fare divulgazione scientifica, quindi più ci aiutate a farci conoscere, più è meglio per noi e per gli scopi dell'associazione. Quindi commentate i nostri contenuti, perché se voi se voi riempite di commenti, scrivete molti commenti sotto un contenuto, di solito gli algoritmi tendono a mostrarlo con più probabilità, visto che noi non paghiamo in nessun modo delle campagne di advertising, proprio per il fatto che non vi vogliamo così bombardare di pubblicità o roba di questo genere, che non ce n'è. Ma soprattutto, se vi piace quello che facciamo, condividete i nostri contenuti, in modo che magari il vostro network di amici nei vari social network vedono che voi ci avete condiviso, e quindi hanno la possibilità di cliccare e magari seguirci a loro volta, se gli argomenti che trattiamo sono di loro interesse. Noi cerchiamo di fare un po' di informazione un po' più precisa e puntuale sugli argomenti di astronautica, cosa che magari i media generalisti non fanno, oppure si focalizzano su cose un po' meno tecniche. Invece a noi ci piace un po' più andare sul tecnico quando possibile. Se invece vi piace veramente un botto quello che facciamo, c'è il link che vedete in sovraimpressione, www.isa.it/sostienici. Potete farci una donazione in denaro, che noi reinvestiamo completamente nell'attività dell'associazione, che in primis sono quelle per mantenere l'infrastruttura che ci permette di trasmettere il podcast, mantenere il forum attivo e il database performante, e insomma tutte le spese vive che servono per mantenere operativa anche burocraticamente, banalmente, l'associazione. Se la vostra donazione, che la potete fare tramite PayPal o con un bonifico bancario, è superiore ai 15 euro, potete ricevere in omaggio la tessera di sostenitore, che è solamente, non è una tessera che vi dà dei benefit in qualche modo, è solamente un regalo che facciamo per ringraziarvi per il fatto che avete donato una cifra un po' più sostanziosa. Cambiamo la grafica della tessera ogni anno. Nella foto vedete la tessera del 2025, e con l'arrivo del prossimo anno prepareremo la tessera 2026. Ci sono tanti dei nostri ascoltatori che la. Dei nostri. Chi è che clicca che io gli taglierei le mani? ci sono tanti ascoltatori che le collezionano, quindi se volete incominciare a collezionarle anche voi potete farlo. Speriamo di andare avanti. Siamo alla 19ª stagione, speriamo di andare avanti altrettanto anche con le campagne di tesseramento. Grazie, grazie, grazie a tutti. Passiamo ora alla rubrica più amata del podcast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Cape Canaveral, 30 gennaio 2022. Sulla rampa del complesso 40 è in corso il countdown per il lancio di un razzo Falcon 9. È per un cliente italiano, la nostra agenzia spaziale, che vuole mettere in orbita CSG-2, cioè il secondo della seconda serie di satelliti radar per l'osservazione della Terra, Cosmo SkyMed. È prevista una traiettoria polare per raggiungere un'orbita eliosincrona. E questo è uno di una fitta serie di lanci con traiettorie di questo tipo. Ci sono molti lanci di questo tipo da alcuni mesi per una ragione particolare. Normalmente i lanci per le orbite eliosincrone da Cape Canaveral avvengono verso nord. Invece, in questo e negli altri lanci di questo periodo, la traiettoria è verso un'orbita polare è verso sud, in modo che il razzo voli quasi parallelamente alle coste della Florida. Questa è una situazione particolare che si verifica soltanto da poco tempo. Si sta riaprendo infatti in quegli anni un corridoio di lancio che era rimasto chiuso per ben 60 anni. Questo tipo di traiettorie da Cape Canaveral verso sud erano state interrotte per i lanci polari nel 1960 e il corridoio era stato riaperto nel 2020, quindi solo 2 anni prima di questo periodo. Poco prima dell'istante previsto per il lancio, la Guardia Costiera rileva la presenza di un'imbarcazione nel perimetro interdetto alla navigazione. L'imbarcazione non fa in tempo ad allontanarsi e la finestra di lancio istantanea prevista per questo lancio non dà scampo e scrub, e il lancio viene rinviato al giorno dopo, il 31 di gennaio, e questa volta si svolge con successo. Ma il rinvio ha pesanti conseguenze su questo fitto calendario di lanci anche con traiettorie polari verso sud di questo tipo. Nell'immaginario dell'appassionato di spazio, l'imbarcazione che si introduce nel perimetro interdetto alla navigazione ce la immaginiamo come un barchino magari condotto da uno sprovveduto che non sa nemmeno di essere in una zona dove non dovrebbe. Passano poco meno di 3 mesi. 24 aprile del 2022. Un gruppo di appassionati di spazio italiani, fra cui Lavero e nonno Apollo, si trova in quei giorni in Florida per vedere il lancio di Samantha Cristoforetti dal Kennedy Space Center per la missione Minerva. Quel giorno, il 24, ci troviamo a Port Canaveral perché qualche giorno prima, un paio di giorni prima, abbiamo assistito al lancio di un satellite Starlink e vogliamo andare a vedere a Port Canaveral il booster recuperato sulla drone ship. E in quella occasione riusciamo a vedere anche il barchino, l'imbarcazione che ha fatto rinviare quel lancio di quel satellite Cosmo SkyMed. Si tratta di una gigantesca nave da crociera chiamata Harmony of the Seas, è lunga 360 metri e può portare quasi 1000 persone fra passeggeri ed equipaggio. Una nave modernissima è entrata in servizio nel 2016, che all'epoca di questo episodio era la terza nave da crociera più grande del mondo, oggi invece al quinto posto per la costruzione successiva di altre navi più grandi. Quello che è cambiato in questi mesi, in questi tre mesi, sono cambiate una serie di cose, perché ci si rende conto che questa situazione di interferenza tra il traffico navale e il traffico verso lo spazio non è gestito nel modo corretto, soprattutto alla luce della riapertura del corridoio di lancio verso sud, che impone ai razzi di volare paralleli, in gran parte paralleli, a praticamente tutte le coste orientali della Florida. E quindi si decide di accelerare una serie di provvedimenti e di riorganizzazione del traffico che erano cominciati tempo prima, ma non avevano avuto l'impulso necessario per essere messi in pratica. Si procede in due direzioni generali. Innanzitutto si ridisegnano le rotte navali e le traiettorie di volo verso lo spazio in modo da tenerle per quanto possibile separate, evitare che si intersichino il più possibile, richiedendo quindi la messa in opera di zone di interdizione temporanea alla navigazione nei periodi dei lanci. Un'altra cosa che si fa è passare dalla disseminazione delle informazioni su queste eventuali interdizioni da mezzi cartacei a mezzi digitali. Fino al 2022 può sembrare incredibile, queste informazioni sull'interdizione alla navigazione venivano diffuse alle navi, ai soggetti interessati, come documenti cartacei recapitati alle persone interessate, alle navi, insomma, agli equipaggi, agli enti marittimi, alle compagnie di navigazione. Sembra incredibile nel 2022, ma ha una sua logica, perché nel settore della navigazione le cose non cambiano da un giorno all'altro. Se c'è uno scoglio da evitare o una boa da evitare, questo scoglio non compare da un giorno all'altro. Quindi magari qualche giorno di ritardo nel diffondere questa comunicazione non ha conseguenze troppo importanti. Il contrario avviene nelle operazioni spaziali, in cui invece è normale che le cose cambino da un giorno all'altro. Allora si decide, per esempio, di allegare a questi documenti su carta un QR code, in modo tale che gli equipaggi interessati, i soggetti interessati, possano avere informazioni più aggiornate visitando i siti codificati dal codice, ma comunque si decide di adottare anche una serie di mezzi per diffondere queste comunicazioni anche direttamente digitali, in modo che gli equipaggi sappiano tempestivamente cosa accade nella zona di mare in cui devono navigare. La Harmony of the Seas, nave gigantesca, è dotata di tecnologie avanzatissime. Sono passati oggi, il giorno in cui vi parlo, sono passati meno di 10 anni dall'entrata in servizio. Dotata di tecnologie avanzatissime, ma probabilmente nel caso di quello Scrub forse l'equipaggio non sapeva nemmeno della presenza di quella zona, per le ragioni che abbiamo detto, cioè si tendeva in quel periodo a disseminare queste comunicazioni in formato cartaceo. E non ho verificato, ma probabilmente, viste le dimensioni di questa nave, vi ricordo oggi è la quinta nave da crociera più grande del mondo, ha avuto a suo modo la Harmony of the Seas, ha stabilito a suo modo un primato, cioè quella di essere stata l'imbarcazione più grande a far slittare, a far rimandare un lancio spaziale. E un'altra ragione importante per cui sono state accelerate questi provvedimenti per riorganizzare il traffico marittimo e spaziale è che, forse poco noto, ma Port Canaveral è il secondo porto del mondo per traffico croceristico, cioè è il porto con il traffico croceristico più intenso del mondo al secondo posto, quindi è decisamente un luogo in cui le navi passano frequentemente ed è vicino a un importante centro spaziale in cui soprattutto negli ultimi anni e soprattutto con le attività di SpaceX sono diventati molto più frequenti anche i lanci. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E anche ISA ha la sua nave ormeggiata alla darsena di Porta Ticinese a Milano e questa nave si chiama Vero of the Seas.
Bene, grazie Paolo. Questa avventura anche così vissuta in prima persona dai nostri inviati dell'epoca, quindi un episodio con tanti risvolti di così, un meta episodio nell'episodio. Vero, allora abbiamo un recapino o solamente l'agenda?
L'agenda in generale, direi come recapino, direi che quasi tutti i lanci della settimana scorsa sono andati a buon fine, tranne quello dell'HTV-X1 che invece lancerà teoricamente questa settimana, ma andiamo con ordine. Domani che è venerdì 24 ottobre, abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un satellite spagnolo, il SpainSat NG2, alle 3:30 di notte, quindi di mattina prestissimo, dal complesso di lancio 40. Poi alle 10:05 di mattina abbiamo un contatto Aris invece con una scuola greca, la scuola primaria di Larissa, 18ª scuola primaria di Larissa, con Mike Fink ai microfoni della radio a bordo della ISS e basta, questo alle 10:05.
Telebridge. Sì. Posso dire una cosa? Da quello che ho visto, Mike ogni tanto si mette anche alla radio per fare collegamenti random, quindi chiaramente sta più spesso alla radio quando ci sono dei passaggi sopra agli Stati Uniti, però magari provate a chiamare perché è sempre bello anche fare un contatto così casuale con un astronauta che magari gli piace stare anche alla radio e dedicare un po' di tempo anche a questa attività.
Un altro contatto Aris è sabato 25 alle 15:45 con il museo El Terre Haute Children's Museum in Indiana. Questa volta invece ai microfoni della stazione c'è Johnny Kim. Subito dopo c'è un lancio di un Starlink, c'è un lancio di un gruppo di Starlink alle 16:04 del pomeriggio da Vandenberg con un Falcon 9, chiaramente.
Interromperti?
Sì, prego.
A livello di lanci Starlink, la settimana scorsa abbiamo sfondato il muro dei 10.000 Starlink lanciati.
Mamma mia, wow. Domenica 26 ci riproviamo allora con il lancio dell'HTV-X1 alle 2 di notte con il lanciatore H3-24, questo dal Tanegashima Space Center in Giappone. E poco dopo c'è un lancio cinese alle 4:50 con un carico utile sconosciuto a bordo di un Lunga Marcia 3BE, questo dal complesso di lancio 2 Xichang, quindi Xichang, non mi ricordo più come si dice, comunque da Xichang. E invece alla sera, sempre di domenica 26, anzi primo alle 15:05 nel pomeriggio, c'è il lancio di un altro Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink dal complesso di lancio 40. Andiamo alla settimana prossima, quando lunedì 27 alla sera alle 22:12 c'è un altro gruppo di Starlink con un Falcon 9 dal complesso di lancio di Vandenberg, il 4E, quindi praticamente si alternano un complesso di lancio 40, uno Vandenberg, uno SLC, uno Vandenberg. Martedì 28 invece c'è un lancio di un lancio inaugurale di un razzo che si chiama Humbit Nano, e che è dall'Alcantara Space Center, che è, fammi vedere dov'è, in Brasile, ed è un razzo, un piccolo razzo, insomma, il primo tentativo di lancio orbitale. È una startup sudcoreana, in realtà, della InnoSpace, e però appunto lanciano dal Brasile perché hanno una collaborazione con l'Agenzia Spaziale Brasiliana, di cui lanciano anche a bordo di questo volo 5 piccoli satelliti. Lanciano anche un satellite, dov'è che l'avevo visto, di una startup indiana, e in più hanno a bordo una lattina di alluminio vuota dell'azienda sudcoreana di bevande Briuguru, quindi si fanno anche pubblicità, bravi loro. Alla sera invece, al pomeriggio alle 14.14 abbiamo il lancio di un altro Falcon 9 con degli Starlink dal complesso di lancio 40. Poco dopo, dalle 15.20 alle 21.50, dovrebbe esserci un'attività extraveicolare russa, la 65, perché la settimana scorsa, poco prima del podcast o durante, finché eravamo in podcast, c'è stata l'attività dell'IVA 64 russa. Di questa 65 in realtà non ho ancora visto i dettagli, cioè non so chi saranno i due astronauti fuori dalla stazione spaziale e non so con quali task. Suppongo che nel giro di pochi giorni lo sapremo, oppure sarà posticipata, chissà. Mercoledì 29 invece abbiamo l'installazione dell'HTV-X1, quindi la cattura da parte del braccio robotico e l'installazione, quindi lancia domenica notte e attracca mercoledì 29, ancora non sappiamo a che ora. Sempre mercoledì abbiamo un altro contatto ARIS, questa volta con la Polonia, con la Miejski Dom Kultury w Kole, e alle 11.36 con Zena Cardman ai microfoni della radio della stazione spaziale. Giovedì 30 è il compleanno di Sandra Magnus, e alla sera, poco prima della nostra puntata, un altro lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink, indovinate da dove? Da Vandenberg, perché quello di prima era dalla Florida. E alle 21.30 invece torniamo noi in live con la puntata numero 3.
Mi raccomando, questo weekend c'è il cambio d'orario, quindi sì. Per giovedì prossimo spero che abbiate già sincronizzato gli orologi adeguatamente, passando a UTC più 1. Grazie per averci seguito in questa puntata. Le coordinate per trovarci durante la settimana ce le avete, ci potete contattare anche quando non siamo online, ve l'abbiamo già detto, ci fa sempre piacere ritrovarvi e rispondere ai vostri commenti. Stasera con me da Milano c'è stato...
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi ricorda che fino al prossimo episodio potete seguire tutte le notizie sullo spazio su astronautinews.it.
Da Verona c'è stata Lavero, che vi saluta, vi dà appuntamento a giovedì prossimo e vi ringrazia per averci seguito anche in questa puntata.
E qui dalla stanza dei bottoni, il vostro Ricky dall'Unione Terre d'Argine, che vi saluta, vi auguro una buona giornata, mattinata, serata, pomeriggio, ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Fino alla prossima puntata, sempre ad Astra.